Biondino,
e biondino,
cosa vuoi, cosa fai, ma chi prendi in giro?
Non vedi che penso soltanto a te, ma di che esperienza io penso soltanto a te.
Credo tu mi piaccia, si può amare solo ciò che si conosce, ma desiderare il resto tutto.
Come te non c'è nessuna, e per fortuna, amore buon viaggio e buona sfortuna.
E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente.
Oh Gesù, Gesù, pessima. Quanto sei pessima, avanti la prossima, perché tu sei pessima.
Ciao, vi do il benvenuto alla terza puntata della nona stagione di Maschi contro Femmine. Sono felicissima di annunciarvi che anche oggi non sono sola, perché qui davanti a me, indovinate un po' chi ho deciso di invitare, il jolly del mio programma, la nostra carissima Jules.
Buonasera a tutti e a tutte, grazie Anna. Jolly però solo nel senso di saltuario.
Sì, no? Assolutamente non nel senso che sei una pagliaccia.
Io no.
No, assolutamente, non intendevo questo, scusami. Grazie per essere qui prima di tutto.
Grazie a te per l'invito, sempre graditissimissimo.
Sai che quando devo trattare temi molto accesi e di attualità tenderei a chiamare te, perché so che sei il giusto pepe per queste discussioni.
E mi fa molto piacere questo, lo sai.
Ecco, certo. E quindi appunto, come avrete intuito, il tema sarà abbastanza pungente. Anche perché mi sembrava giusto e doveroso questa settimana venerare proprio il genere che tra l'altro è citato anche nel nome del mio programma, e quindi siamo due donne qui.
Esatto,
che
diciamo
parlano
che
di donne questa volta.
E anche più che altro è la questione è che sia molto sentito, no, da entrambe.
Direi
essendo,
proprio di sì.
Essendo parte attiva della...
Certo, della questione.
Della questione.
E appunto perché chiaramente, come avrete capito, ci riferiamo al 25 novembre, che è appunto la giornata che è stata scelta, che ogni anno si celebra per l'eliminazione della violenza sulle donne.
Anche se eliminazione, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, come sempre, come fai per tutto, eliminazione è nuovo. Però
sì,
nel senso
infatti,
non era prima,
no,
questo, era
prima contro la violenza sulle donne.
Adesso eliminazione, che secondo me è un po' boom, no? Un po'
sì.
Fuoco d'artificio.
Sì, soprattutto un fuoco d'artificio, e tra l'altro diciamo che è molto forte come termine, soprattutto perché in questo momento forse
sì,
dobbiamo
non
parlare
ci sono,
di eliminazione.
Esatto, non credo ci siano proprio le basi per poter... sperare,
esatto,
in un'eliminazione.
Brava. Sia non ci sono le basi in questo ambito, e sia perché comunque nel mondo accadono talmente tante cose brutte che riguardano proprio la parola eliminazione, che forse insomma non
sì,
è
un termine. No, sì, sono perfettamente d'accordo.
Grazie, grazie mille, anche perché so che anche tu ci tieni molto al significato delle parole, all'importanza
sì,
delle
sì,
parole.
Sì.
E tra l'altro, pochi giorni fa ho anche letto un articolo che diceva proprio che alcune parole usate in certi contesti non sono proprio adatte. Ad esempio, quando si parla di lotta contro il cancro, anche quella è una questione aperta al momento, perché molti dicono, chi ne soffre, chi sta appunto vivendo questa situazione, dice: ma come fate a parlare di lotta? Cioè non è una lotta, perché se io sono malato e non riesco a vincerla questa lotta, che significa? Cioè non è una lotta, capisci? Quindi anche in questo caso c'è un dibattito, e quindi direi che anche nell'eliminazione ci potrebbe essere un dibattito, sia se effettivamente c'è questa si può parlare di eliminazione, sia per la parola stessa, no?
Sì, questa eliminazione, per chiuderla insomma in maniera pacata, va, ti sorprendo,
no,
non ci piace. Eliminazione non ci piace per niente, perché mi sa proprio di presa per il per quello per là,
deretano.
Ecco, appunto.
Sì, sono d'accordo, e però infatti è il nuovo modo in cui si è deciso di chiamare questa giornata.
Però,
quindi,
come notavamo prima, è una cosa che si è, forse si è sentita molto di più.
Sì.
Non soltanto proprio il 25 novembre, però da quando, insomma, sempre i miei carissimi Cecchettin, che nomino sempre perché per me sono una forza, tutti, anche Giulia lo è ancora, e si è sentita molto di più questa cosa, e forse l'abbiamo sentita tutti un po' più vicina.
È vero, è da quando è successo, insomma.
Non sai, quelle cose formali e totalmente occasionali.
Sì,
prettamente del 25 novembre,
ma si deve fare, ma non è così sentita. Invece adesso
ne abbiamo sentito parlare un po' di più.
Sì, infatti questo è un aspetto molto positivo, devo dire, di quest'anno, perché il tema è stato approfondito da più e più persone, ma appunto, visto che rientrerà in ciò che diremo in seguito, non sempre nel modo adatto, perché come al solito ci sono questi scivoloni che ti fanno chiedere se effettivamente la gente ci è o ci fa. E poi ne avremo modo di...
Partiamo dal contemporaneo e ci guardiamo indietro.
Ah,
insomma,
sì, assolutamente. E speriamo di non dover guardare troppo anche in là nel futuro, per, insomma, speriamo che l'eliminazione anche di questi scivoloni. Però appunto poi ne parliamo meglio. Per questo comunque ho pensato di dare un nome a questa puntata, se sei d'accordo con me.
Ci provo, vediamo.
E il nome che avrei scelto è "Perché non ci sono state grandi artiste", e non è un nome casuale, non è una domanda casuale, perché è proprio il titolo di un saggio che ho letto un po' di tempo fa di Linda Nochlin, che chiaramente è stato suggerito da un nostro professore di storia dell'arte che stimo molto e che effettivamente ha compiuto una scelta, beh, sia audace, perché insomma è difficile parlare di certe tematiche senza incappare a,
sì,
noi volte in alcuni
entrare
errori
proprio nel merito e essere un po' imparziali, però lucidi e,
sì, è
e oggettivi.
È difficile,
sì, però l'ha trovato giusto, come
in
credevamo
effetti,
facesse.
Sì, in questo caso questo saggio approfondisce molte questioni, non solo riguardanti la storia dell'arte, e mi è piaciuto proprio per celebrare anche questa giornata che c'è stata da poco, parlare di questo tema del perché nella storia dell'arte, non quella contemporanea ma quella moderna e insomma anche quella più antica, non ci sono stati grandi artisti. Poi insomma la risposta non è banale, e quindi avremo modo di...
Ci piace, ci piace, sono d'accordo, favorevole e felice di aiutarti in questo percorso.
Beh, ti ringrazio, anche se ti vedo molto formale stasera, non lo so.
No, non sono formale, che come al solito il caldo qua dentro ti appanna un po' la mente, però sono sul pezzo, tranquilla.
Ti vedo sul pezzo, anche perché poi quando partono le tematiche, allora
sai che
si
rabbia
accende il fuoco,
prende il sopravvento e quindi non ce n'è per nessuno,
infatti,
vai, non ti preoccupare,
appunto,
su questo non ti deluderei mai.
No, ma lo so benissimo, anche perché poi, tra l'altro, visto che sei qui, ti sfrutto anche per dei parallelismi con la letteratura, perché noi chiaramente come al solito portiamo alto il nome.
Siamo
del
settoriali, Anna, non c'è niente da fare,
è
che
normale.
Incappiamo sempre
in
questa cosa qua.
Noi andiamo forte nel nostro, poi sappiamo anche imparare di altro, però quando parliamo del nostro
i robottini li lasciamo da parte.
Sì, per oggi sì, solo per oggi,
solo
dai.
Per oggi,
poi,
solo per
poi
oggi
faremo recuperare anche a loro piedi in questo programma.
Sì, piano piano, piano piano.
Se ce la fanno. Allora però direi che prima di entrare nel vivo, nel profondo della questione, potremmo ascoltare un po' di musica insieme.
Sono d'accordissimo.
E visto che è qui presente una nazista della musica,
ah, adesso,
che per carità proprio nel contesto Samba Radio non si può sbagliare con la musica e non voglio sbagliare, non sia mai, non vorrei farlo.
Giustamente.
Che è pieno,
scusa,
di nazisti della musica.
Sei in una radio, sei in una radio, devi avere una certa cultura,
sì,
no?
Giusto, giusto, è vero, non sia mai. E ho individuato, cara Jules, una canzone che tu non puoi conoscere, sai perché?
Eccola,
non la
conosci. Là, arriva, io lo sapevo che sarebbe arrivato questo momento in cui
cui viene rimproverata, vai, in diretta. Non conosci questa canzone perché non hai voluto vedere insieme a me una serie che mi ha appassionato molto e che mi è piaciuta e ti ho consigliato, ma a quanto pare tu non hai voluto seguire il mio consiglio. Come
te l'ho già detto qual è il problema,
che tu non segui consigli.
A parte non seguire consigli, fare di testa mia e sbagliare di testa mia,
per
però,
carità, nessuno ti toglie
di questa cosa, no, più che altro è sempre la questione ansia, Anna, lo sai, io non riesco a guardare cose nuove perché quando guardo qualcosa devo avere la mia zona di comfort che mi consente di conoscere già la fine, altrimenti vado in ansia, non dormo, sto male, questo è il motivo. No, non è vero.
Però poi nella vita non sei così e questa cosa mi fa ridere,
ma
perché
lo sai
invece
che
nella
io sono
vita
sempre...
non puoi mai sapere come va a finire.
Ma non posso, per no, forza di cose non posso.
Soprattutto perché non fai niente di normale, però...
E vogliamo dire qualcosa,
no,
però
di
anche,
questo,
dei difetti,
anche dei difetti,
come al solito viene detto anche
e
questo.
E poi anche con la musica con te funziona così, quindi...
Sì, ma sai che poi io sono, ma sai
nuova,
che sono molto aperta a conoscere nuove musica.
E allora adesso te l'ascolti questa canzone.
Me l'ascolto.
Sto parlando della serie Arcane, della quale è da poco uscita la seconda stagione, e anche in questa serie il tema femminile è trattato in modo molto azzeccato.
Ah, vedi.
I personaggi femminili hanno i contro, quelli che appunto in teoria, no, non sono del nostro genere, ma in pratica ne fanno parte come... E sono tutte donne forti, donne che non hanno alcun bisogno di nessuno per vincere.
Le amazzoni di Arcane.
E per, hanno anche la stessa forza guerriera delle amazzoni e anche la stessa ferocia e spietatezza.
I love Clorinda, sempre.
E infatti mi sono piaciute molto tutte le donne che fanno parte di questa serie, che è chiaramente una serie animata per chi non la conoscesse, tra l'altro disegnata dagli stessi autori dei video dei Gorillaz, quindi chi conosce i video dei Gorillaz piacciono molto, bello bello da vedere, bella trama, bei personaggi e bella musica. E nella seconda serie in particolare ho individuato una canzone che ci stava bene anche con il tema di oggi. E sto parlando di Ma meilleure ennemie in francese.
Che bella pronuncia in francese, come che si dice?
Non
lo sai, eh? No. Come si dice il termine pronuncia in francese? La parola pronuncia in francese.
Ah, oddio, aspetta, perché mi hai confuso. Stavo pensando che tu dovessi...
No, no, non mi, guarda, no, non mi umilierei così. Cioè, tu sei una maga del francese, delle lingue. Ecco, vedi, appunto. Vabbè, lancia sta canzone, va.
E quindi vi lasciamo con Ma meilleure ennemie di Stromae e Pom.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi, le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore la voie, oublie-moi, le pire c'est toi et moi. Jusqu'à la
Allora, Jules, cosa ne pensi?
Musicalmente, è carina, ma ovviamente non ci ho capito, ne merita.
Perché tu, tra l'altro, hai una versione.
Non ho una versione, sono affascinata dal francese. È come tutto quello che mi affascina, tendo a non conoscerlo.
Il fascino dell'ignoto è proprio.
È proprio da me.
Vi andate cosa, sul mare di neve. Sei una cosa totalmente. Nel senso
a modo
del
mio, a modo esatto, non nel senso del romanticismo del capo. Oh, ma si può dire una parolaccia qua?
Sì, si possono dire
quante? Dammi un limite.
Un numero.
Un limite.
Vabbè, in un'ora un limite di 10 parolacce.
Dai, sei stata pure generosa, pensavo molto meno.
Ne puoi dire una ogni tot.
Sì, ma che c'hai il rafforzativo, ci sono alcuni rafforzativi.
Che
no?
li puoi usare.
Grazie.
Bandite solo le bestemmie.
Va bene, ma tanto io non bestemmio, lo sai.
No, sì, certo. Però il testo, in effetti, era importante di questa canzone.
Fammi un po' di traduzione perché non...
Vabbè, allora, intanto ti traduco il titolo che... È proprio la mia miglior nemica. Che allora uno dice: ma scusa, tu stai parlando in qualche modo del genere femminile unito, no? E allora perché hai scelto proprio questa canzone? E invece, proprio perché ho pensato, no? Tante volte proprio noi donne non riusciamo ad essere coese.
No, quasi mai, anzi,
a spalleggiarci.
E questo è uno dei più grandi problemi.
E farci forza. Ecco, infatti. E quindi la mia migliore nemica, perché molte volte siamo noi le nostre peggiori o migliori, in questo caso, nemiche di noi stesse, no? Anche proprio noi, proprio parlo di me come stessa a volte.
Sì,
no?
Anche questo è un grande problema e grande... Grande...
Problema.
Problema, sì, mi sta venendo una parolaccia grande.
No, allora no, perché questa te ne bruciava 5, probabilmente.
Esatto, anche 6.
E anche se poi non ha molto attinenza con la trama della storia di per sé, però mi piaceva il senso che ci ho dato dentro questa puntata. E quindi, appunto, dato che ti è piaciuta, possiamo procedere. Se no, te ne saresti andata.
Prego, prosegua, conduca.
Bene, quindi, come dicevamo prima, il titolo che abbiamo dato a questa puntata è lo stesso titolo del saggio di Linda Nochlin. Il vero saggio, il nome originale in inglese è invece Why Have There Been No Great Woman Artists? E chiaramente è una domanda retorica, perché è una domanda provocatoria e retorica. Perché appunto, nonostante sembri dire... Guardate che non ci sono state, in realtà è considerato parte della storia femminista dell'arte proprio questo saggio, quindi diciamo che non è scritto a caso per niente. È uscito nel 1971, però poi è stato ripubblicato e tradotto da appunto in italiano. E allora qui si apre una questione direi enorme e mi piacerebbe insieme a te fare qualche parallelismo tra storia dell'arte e letteratura.
Sì, mi sono venuti in mente, se non mi sbaglio mi parlavi del fatto che la maggior parte di queste artiste che poi sono da considerarsi realmente artiste siano più o meno... cinquecentesche.
Sì, è il saggio tratta della storia dell'arte che va più o meno da fine 400-500 fino a fine 800 più o meno, quindi storia dell'arte moderna. Si potrebbe,
allora diciamo che ti caccio due parallelismi, appunto, con più che altro parallelismi, sì, ma soprattutto di grande pertinenza al periodo.
Sì.
Allora, mi vengono in mente, così come ci pensavamo un po' prima.
Sì, perché appunto possiamo chiederci lo stesso anche nella letteratura.
Sì.
Anche se però in realtà ci sono state anche in questi secoli delle grandi scrittrici, ecco.
Certo,
quindi già c'è
certo.
Una differenza, no?
Sì,
perché...
sì, però per esempio, allora, nel Cinquecento quello che mi viene in mente è l'esempio delle petrarchiste, quindi che si rifacevano totalmente a... Petrarca, insomma, non c'è neanche bisogno di dirlo, però per sicurezza. Sai come...
Non si sa mai, uno è distratto.
Magari uno è distratto, particolarmente distratto. E ti faccio due nomi che mi sono andata a rivedere prima, perché non riesco a dire che sono frutto della mia ferratissima memoria, che non c'è. È Vittoria Colonna. Mi ricordo che avevo studiato una poesia per un esame che era chiaramente le tematiche che affrontano le petrarchiste sono tematiche
riprese da
Petrarca, quindi sicuramente il tema amoroso, però sempre questa donna che aspetta questo uomo che va via.
Sì, che poi chiaramente, tra l'altro, sono tematiche anche, ci sono stati anche i petrarchisti uomini, no? Chiaro.
Sì, ovvio, però petrarchisti noi, uomini subito dopo, invece però, le appunto, petrarchiste sono state un po'
citiamo
dopo.
Citiamo proprio le donne, perché
Vittoria Colonna,
caso,
Gaspara Stampa, io mi ricordavo proprio un sonetto, se non erro, di Vittoria Colonna. E niente, però la tematica era così, insomma, sempre amorosa, perché ovviamente anche in questo caso, no, la donna ha avuto la possibilità di scrivere, no, di essere poetessa,
ecco, sì,
di essere scrittrice,
questo è un buon punto.
Però anche proprio dal punto di vista della relazione, sappiamo che la relazione non è solo l'amore platonico, la relazione è anche soprattutto il sesso, no? Guai se una donna scriveva di sesso, cioè,
chiaro,
che ne so, di passione che provava verso un uomo.
No, certo, anche perché tra l'altro poi la donna, che era da sempre stata vista come il frutto del peccato, che tra l'altro quella che istigava l'uomo, comunque portava l'uomo sulla cattiva strada.
Vabbè, quella
del peccato,
è l'amica chiesa che, insomma, come al solito, non è per niente contro la donna, mai stata e mai lo sarà.
Ah, certo, assolutamente.
Appunto, e quindi vabbè, sì, questo. Però, ad esempio, con quello che ti stavo dicendo, mi è venuto subito in mente un collegamento che è un collegamento, però in maniera un po' così particolare, perché un testo, un romanzo che stiamo trattando a lezione, appunto, sì, in letteratura italiana, e questo, aspetta Anna che ti prendo il titolo perché è
sì,
una
grazie,
cosa.
Poi tra l'altro intanto Giulia sta già facendo questo parallelismo, nonostante noi dobbiamo ancora parlare di per sé del saggio, però
è
poi
vero,
ti spiego il perché.
È vero, allora
ma
parto
lasciamola
io.
Parlare.
Lasciamola parlare
perché, ecco, lei non si può interrompere un fiume in piena.
Beh, insomma, senti che titolo che c'è, se si apre qua.
È in italiano.
Eccolo.
Spero.
Sì, ovvio. Allora, La filosofessa italiana, ossia Le avventure della marchesa NN scritte da lei medesima. Allora, ti cito questo perché nonostante ci sia una finzione letteraria, che se non erro avevamo argomento che avevamo cominciato a trattare anche nella prima puntata, forse, in
sicuramente
cui
si riprendono le nostre puntate, anche perché ti ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto una puntata che riguardava proprio il 25 novembre, però l'abbiamo
giusto,
trattata
vero,
da un altro punto vero, di
sì,
vista.
Sì, un punto di vista, mi ricordo, un po' più pesante, perché appunto c'era stata
sì,
la faccenda di Giulia fresca. E insomma, è scritto da Pietro Chiari, quindi è un uomo. Però la cosa particolare qual è? È che ci sia questa finzione, no? Quindi lui fa parlare una donna, cioè l'autrice sembra che sia una donna, ma in realtà si sa che è un uomo. Però è il soggetto donna che cambia, cioè non è più questa donna tipo la Madonna Fiammetta Boccaccesca, in cui appunto c'era Madonna Fiammetta che era autrice e c'era Boccaccio che era l'autore però reale. In questo caso la donna è molto più vicina a noi, ma tutti i personaggi che vengono scelti, e questo non l'ho detto, cavolo,
quindi cavolo, non ti sei bruciato un altro Jolly.
È un romanzo del 1753, quindi siamo abbastanza più avanti, però vedi che già qualcosa cambia.
Eh sì,
cambia,
certo,
cioè,
c'è una percezione diversa.
Esatto. Le donne che venivano scelte non erano le dame, anzi erano soggette a biasimo il più delle volte. Le donne
sì,
che
era cambiato,
erano viaggiatrici, proprio donne di mondo,
erano già molto più indipendenti.
Sì, con dei cervelli belli funzionanti.
Anche dal punto di vista maschile erano più indipendenti.
Sì, ma anche perché il fatto che un uomo, no, si approcciasse ad una lettura del genere faceva automaticamente cambiare anche nella testa dell'uomo la percezione.
Certo, ma perché appunto, come questo poi chiaramente è un messaggio implicito, ma non tanto, perché è sempre meglio esplicitarlo, è che noi quando parliamo del fatto che siamo due donne, che parliamo di donne, no? Però il discorso è chiaramente rivolto agli uomini, perché nel senso, stiamo dicendo che non escludiamo gli uomini da questa,
ma per carità,
da questa
di
tematica,
Dio, no,
da questa,
no,
lotta che stiamo conducendo,
no,
tutti insieme.
No, però da qua a dire che siamo veramente trattati alla stessa,
no,
maniera,
o che siamo uguali,
o che siamo uguali, o che
a
mentre venivamo,
che non
qui, non sia, io e Anna non siamo state fermate da due balordi, e che agli uomini possa succedere lo stesso, ecco.
Appunto,
questo no, ci
questo
prenderemo
non,
in giro,
non vogliamo dirlo perché non
sarebbe
giusto,
esatto,
sarebbe
una
proprio un'utopia,
sì.
E quindi bisogna essere anche, insomma, chiari e onesti a volte, anzi qui
come
fin
Pietro,
troppo direi
qua, Pietro Chiari si chiama,
esatto, come lui, perché giustamente la freddura ci mancava.
Vabbè, per smorzare un po' i toni,
brava, però appunto, visto che tu hai già citato questo parallelismo, mm-hmm, ciò che viene detto nel saggio e che riprende molto da vicino ciò che dici tu,
ecco, vedi,
è appunto la tematica della donna nella storia dell'arte, e nella storia dell'arte un pochino più indietro rispetto a quella contemporanea, perché poi si sa che dal Novecento in poi, al di là del fatto che l'arte si modifica completamente, ma anche la visione della donna, il ruolo che ha nella società e la capacità, la possibilità, non la capacità, la possibilità di entrare nel mondo dell'arte è completamente ribaltata, per fortuna, dovevamo aspettare di secoli, però ce l'abbiamo fatta, voglio dire, ce l'hanno fatta, così. Però appunto, ciò che si dice, una delle prime cose che si dice nel saggio è il fatto di chiedersi, non è che per caso voi, cioè voi lettori, pensate che noi donne, non so, per colpa di come ci gira il ciclo mestruale, di ciò che ci frulla per la testa, del fatto che non abbiamo avuto nei secoli la capacità di diventare delle grandi pittrici o artiste, insomma, nella storia dell'arte. No, cioè il problema non è questo. E Linda Nochlin fa appunto questo parallelismo sul fatto che anche uomini che avevano studiato l'arte nel corso della storia, e magari, non lo so, possiamo citare un Picasso, no? Che lui, insomma, è portatissimo per l'arte, partecipa nei concorsi, li vince tutti, ha un'età da enfant prodige rispetto a tutti gli altri, e allora uno viene da chiedersi, sì, ma sicuramente lui aveva avuto la possibilità di studiare le tecniche pittoriche, insomma, di studiare in quanto artista, ma anche moltissimi altri uomini ce l'avevano, anche nell'aristocrazia, nobili che potevano conoscere, no, le tecniche pittoriche. Sì. Allora perché non tutti sono diventati artisti, e anzi pochissimi aristocratici erano artisti? Cioè, pochissimi nobili erano anche artisti di professione. Allora, a quel punto si capisce già che non è un fattore tanto di genere, quanto piuttosto di possibilità e di obiettivi nella vita. Allora, parliamoci chiaro, chiaramente una donna fino a poco fa, oppure in alcuni contesti anche oggi è così, poteva scegliere se sposarsi oppure essere isolata dalla società, perché non c'erano tante altre opzioni.
O farsi suora, appunto,
suora,
come la filosofessa, ecco, no? Che scappa dal, faccio un po' di spoiler, scappa dal chiostro nel quale si era pensato di relegarla, e scappa, fra l'altro, cosa bellissima, insieme a una cameriera, alla sua cameriera che la aiuta in questa,
quindi,
cosa,
che si supporta,
esatto, anche è bellissimo, è, vedi, è una storia molto bella, comunque, sebbene sia del 1753, come ti dicevo, non si capisce bene se, ti dicevo prima, no, se sia una strategia commerciale questo fatto qua, però comunque nella testa
riesce
di Pietro Chiari, vedi, la donna può essere anche questo.
Addirittura, può addirittura scappare,
sì,
dal chiostro.
Sì, fuggire dal chiostro e
un'altra donna.
Con un'altra donna. Chiaramente c'è un motivo amoroso alla base, però cazzo.
Beh, però
ecco,
comunque,
l'ho detta. Via.
Comunque ci stiamo
però
bruciando,
almeno, almeno una, insomma, una
svolta.
Una svolta, sì, nel non è una che si mette dentro, scrive, piange e si dispera. Fa anche quello, però
fa
anche molto altro.
Ecco, perché appunto non è che una cosa esclude l'altra.
No, assolutamente, assolutamente.
In questo caso, ovviamente non vi dico tutto del saggio perché è da leggere, è un saggio molto breve ma intenso, devo dire, però si tratta appunto più che altro, più che di un fattore di capacità, che, cioè, dai, nel senso, credo, spero sia sfatato il mito che noi non possiamo riuscire con altrettanta bravura in qualsiasi ambito della vita e al di fuori, insomma, dei nostri canoniche specialità quali la cucina, il cucito e vabbè, la pulizia, non lo so. Appunto,
vabbè, speriamo che questo sia sì, almeno per la maggiore assodato e superato,
per assodato, ma non era un fattore chiaramente di genere, era più che altro, lei dice, il fatto appunto che i nobili occupassero il loro tempo con l'arte, ma come passatempo, come hobby, come qualcosa che sapevano fare in più rispetto agli altri. E lo stesso valeva per le giovani aristocratiche, cioè loro sì, imparavano l'arte e poi la mettevano da parte, perché era esattamente un qualcosa in più da dire nel momento in cui avrebbero dovuto trovare un potenziale marito, ma non era ciò che loro volevano,
potevano più che altro. Sì, non potevano essere quello.
Nella vita era come professione, era sì, era solo una skill da mettere una sopra l'altra, come
sì, da mettere a curriculum.
Curriculum per gli uomini e che magari non sapevano fare niente di tutto questo.
Ho detto due volte. E, siamo a 7.
No, okay, non li sto più contando.
Siamo.
Però appunto in questo caso si sottolinea il fattore, non è una differenza data da questo, ma più che altro una differenza un po' data dalla classe di appartenenza, perché la maggior parte dei pittori che effettivamente e artisti che sono emersi nel periodo che va dal 500 a fine 800 facevano parte dell'alta borghesia, quindi non erano troppo poveri, non erano troppo ricchi, erano persone che di solito si davano o al mercantilismo oppure si appunto commerciavano, oppure diventavano artisti, però era una veramente una percentuale piccolissima di popolazione anche maschile. E tra l'altro c'è da dire che la maggior parte era anche figlia d'arte, perché cioè il figlio di un artista aveva molte più possibilità di diventare a sua volta un artista.
Certo.
Cioè, c'è poco da dire.
Questo senza dire.
E così sicuramente valeva anche per le donne. E appunto quando noi pensiamo a tutte quelle artiste che sono state nominate, soprattutto di recente riscoperte, perché devo dire che fino a poco tempo fa nemmeno venivano citate, e molte di loro sono figlie d'arte. Insomma, noi basta che pensiamo ad Artemisia Gentileschi, che insomma è una delle più citate ultimamente, ma poi c'è anche Marietta Robusti, che, come ti dicevo Giulia, era la figlia di Tintoretto, e anche lei era stata iniziata
la robetta, insomma,
alla tecnica artistica, e loro di sicuro sono state delle pittrici molto valide, ma anche loro imprigionate in un contesto familiare nel quale
eclissate,
non sono riuscite, eclissate
sì,
dai genitori, o comunque
certo,
eclissate da appunto le figure che in realtà erano veramente quelle che spiccavano, e rilegate a loro volta in un contesto nel quale dovevano sposarsi, dovevano fare figli, dovevano restare al posto loro comunque.
E poi, se non erro, Artemisia si è sposata con un altro pittore, se non
sì,
mi sbaglio.
Era
sì,
sempre rilegata tutto comunque
proprio,
nelle
sì,
mani di qualche pittore, sì, che fosse il padre o che fosse il marito. E, di sicuro anche lei aveva il suo stile, no? Perché non so se avete mai visto un quadro di Artemisia, Giulia sicuramente l'ha visto, l'ha studiato anche lei, e si vede di certo che c'è dietro una mano femminile, perché il corpo della donna e il modo in cui viene raffigurata è sicuramente diverso rispetto a quello
di Orazio,
del padre e di qualsiasi occhio maschile,
sì,
perché
è vero,
c'è questa figura che non è resa in modo accattivante, no, per l'occhio maschile, non è resa seducente con queste figure insomma attraenti, è più che altro donna nel senso di donna forte, donna che si ribella, e infatti uno dei quadri più famosi e che sicuramente sono attribuiti a Artemisia è Giuditta e Loro Ferne.
Bellissimo. Quindi quello è bellissimo.
È molto bello. E
cioè, credo che fra i cicli della Giuditta e Oloferne, che sono, cioè, tantissimi, sì, hanno riprodotto, quello di Artemisa forse è quello che mi piace di più.
È bellissimo, e tra l'altro è appunto uno dei pochi, anzi forse l'unico, ad essere stato realizzato da una donna. E si vede, mi dispiace, ma si vede. Cioè, voi andate a vedervi le differenze e lo capirete cosa intendo dire. Ecco, le espressioni facciali, il modo in cui si presenta la figura della Giuditta, insomma, è diverso.
Del decapitato pure.
Il decapitato anche è molto più disperato.
Sì, è vero.
Degli altri. Però appunto stiamo parlando pur sempre di figlie di padri artisti, no?
Grandi,
quindi
beh,
sempre
rischi che gli vuoi dire.
No, niente, assolutamente niente. E quindi sì, quindi noi abbiamo, cioè, era per citare questo fatto che sia nell'arte che nella letteratura non è che non ci siano state, anche prima di quelle che poi sono emerse e si sono fatte strada come artiste, come scrittrici, figure di spicco anche nell'ambito, nel genere femminile, però c'è sempre questo legame.
Sì,
con
credo sia molto sempre legato al contesto socioculturale,
esatto,
in cui
certo,
a spiccare in questo ambito dove essere l'uomo, se c'era la donna, sì, ok, brava, magari, o neanche quello, però via.
Esatto, brava, così andava alla fine, cioè non siamo onesti.
Invece oggi ci sono le quote rosa.
Ecco, appunto, brava. Brava, perché mi hai già aperto la strada per quello che stavo per dire.
Ma
e
noi
allora
siamo complementari,
sempre collegate,
lo sai.
Sì, hai ragione. È proprio per questo che noi abbiamo scelto, insomma, di trattare in modo un po' diverso questo argomento tutto al femminile. Perché noi abbiamo detto, no? Ci siamo chieste la stessa cosa che si è chiesta l'autrice di questo saggio. Cioè, ma perché andare a tutti i costi a scovare delle figure femminili che ne so, dal 500 fino all'800 sono emerse o comunque hanno tentato di emergere in quest'ambito, se poi alla fine dobbiamo portare esempi di donne che purtroppo, non per volontà loro ma per un contesto che lo impediva in tutti i modi, non hanno potuto emergere. Invece di fare questa sorta di corsa contro il tempo e indietro nel tempo per andare a provare, no, che la donna effettivamente era in grado di dipingere proprio come un uomo, gioiamo invece del fatto che, nonostante questo contesto di impedimento totale, perché assoggettamento all'uomo, assoggettamento a una società che ti voleva sposata, ti voleva con figli, altrimenti ti voleva nel chiostro, oppure ti voleva morta, fondamentalmente isolata dal resto. Nonostante
come
ciò,
vorrebbe la Meloni, dal resto.
Brava, cioè, quindi vedi, nel 2024.
Quanto cazzo è attuale.
Quindi è attualissimo, direi. Nonostante questo, c'erano comunque donne scrittrici o donne artiste che hanno provato a vivere solo di arte, hanno provato ad emergere in questo contesto. Quindi vuol dire che, cioè, ci avevano la forza e la voglio dire, da un certo punto di vista anche il coraggio di provarci nonostante tutto. Ed è questo, non dobbiamo guardare tanto al fatto che non ci siano state, perché, cioè, sì, forse è vero, non erano grandi quanto gli uomini, non ci sono state, però perché il motivo, prima di tutto, che non è legato al genere, è anche legato al genere, ma più soprattutto alla società e al contesto. Quindi, insomma, mi era piaciuto perché era come dire, no, non è che dobbiamo noi trovare le pezze a colori per dimostrare che le donne in realtà fossero capaci quanto gli uomini, ma piuttosto dobbiamo, cioè, lodare tutti i tentativi che sono stati fatti e
valorizzare quelli
e ciò che invece si può trovare di buono. Senza, insomma, andare, capito, a giustificarci, perché non c'è niente da giustificare, direi.
Sono d'accordo.
E quindi, sì, molto bello, perché c'è questo elemento.
Ci hai dato un buono spunto che io non ricordavo. Figurati se io mi ricordavo di aver letto questo saggio.
Però ti ricordavi delle petrarchiste.
E vabbè. Vedi,
insomma, hai compensato.
Grazie, Anna. mi tiri sempre su.
Ma come faccio io a tirarti giù? Non posso.
Più giù di così.
Dal tuo trono. E quindi dai, direi che
un po' di musica, lancia un po' di musica
adesso,
su,
ci
dai,
vuole un po' di musica, sì. E adesso torniamo con l'italiano nel nostro, nella nostra comfort zone, così sei contenta anche tu. E sto parlando anche di Mace, quindi so che anche tu sei molto...
Adoro.
Ecco, adori. E quindi vi lasciamo per un po' con Solo un uomo, con Altea di Mace.
Sei solo un uomo. Sei solo un uomo. La carne cede allo smarrimento, preda in difesa dell'inganno. Sei solo un uomo. Sei solo un uomo. Siamo caduti tutti nella tua trappola. Di giorno tessi, di notte poi fai pratica. E non ti volti a guardarmi a negare. Perché sarò più mare e poi sarò pietra. Perché sarò più mare e poi sarò pietra. Sei
chiedo sempre la tua approvazione, però in questo caso so che il testo ha parlato da sé, secondo
sì,
me.
Sì, ma la mia approvazione l'hai previa messa in onda,
grazie,
se no non sarebbe
grazie.
Andata. Esatto.
Giusto, hai ragione. Ma pensavo della puntata intera, però anche della puntata
ma pure
intera.
Del fatto che tu sia qui in realtà.
Ah, decidi
di tu nel mio mondo, come dici
nel
tu
tuo, nella nel mia tuo casa. Mondo, nella tua casa, nella tua via, tua città, universo e galassia.
Perfetto, tutto. Ok, adesso mi sento meglio.
E anche il titolo di questa canzone stessa parla da sé. Vabbè, solo un uomo. Però non vogliamo assolutamente screditare gli uomini con questa puntata, figurati.
Ma no.
Ne abbiamo parlato così bene.
Ne parliamo sempre bene.
No, è vero, lasciateci gridare, lasciateci sfogare. Perché appunto dice a un certo punto della canzone, dice perché sarò piuma e poi sarò pietra, che è un po' quello che dicevi tu prima. Cioè io posso anche stare nella mia stanza a piangere, però poi posso scappare dal chiostro.
Esatto,
e mandarmi tutti...
posso fare, ma infatti è questa la cosa. A quel non paese. Bisogna mai, non lo so,
possiamo
fare...
essere tutto, o niente.
Fare, sono una donna con le palle, poi come dice Jeff Gambardella, Stefà, di fronte a donna con le palle sarebbe caduto qualsiasi, come dice, non mi ricordo, nella grande bellezza, comunque, qualsiasi
però...
proposito
sì.
di non risponderle, insomma. Si può essere quello e quello,
esatto,
e va tutto va visto con normalità e
esclude l'altro.
Ma così come per gli uomini.
Sì, infatti è quello che molte volte è emerso nel corso delle puntate di Maschi contro Femmine, comunque, cioè questa cosa del fatto che...
ma è un po' il senso del programma
stesso,
secondo me, quello che io ho sempre percepito,
sì,
dal tuo programma.
Sì, il messaggio che vuole dare un po' il programma, no? Che appunto di sicuro ciò che ci rende uguali è il poter essere ciò che vogliamo.
Sì, esatto.
Questo è uguale.
Molto bello, sì.
Però appunto noi invece continuiamo sulla scia del nostro femminismo.
E vabbè ragazzi,
perché questa è la puntata e queste siamo noi anche da un certo punto di vista. E quindi appunto, come vi dicevo prima, consigliata sia la lettura del libro che ha citato Giulia prima,
La filosofessa italiana e bla 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 bla.
Brava, già,
comunque se scrivete,
già fatto
retes. Goals
no comment.
Vabbè, se scrivete La filosofessa italiana del 1753 compare, perché è un titolo lunghissimo, io non mi ricordo che cosa ho detto.
No,
figurati il titolo.
Però questo libro di sicuro ve lo consigliamo, e vi consigliamo anche la lettura di questo saggio, che come vi ho detto prima consigliata sia anche agli uomini, ed è molto breve. Però c'è una citazione da fare a questo saggio, che è l'ultimo capitolo, che tratta invece di una donna che in un contesto sfavorevole e in tutto quello che abbiamo detto, ciò nonostante tutto, di sicuro è stata fortunata a nascere in una famiglia, insomma, di rango aristocratico, perché anche qui sappiamo che c'è del classismo insito anche tra i nostri ospiti.
Ma cosa?
No, sto scherzando.
Ma guarda te.
Però... se questa...
Ti ricordo che io sono una terrona a Trento, tesoro. Quindi,
sì, ma
come potrei essere classista?
Oh, ma cosa stai dicendo, scusa?
Lascia aperto.
Perché la nobiltà non esisteva anche nel regno borbonico.
La nobiltà esiste e io ne sono la prova.
Oddio, la nobiltà in teoria è decaduta, però se esiste
c'è.
Ma quella d'animo o quella proprio di sangue?
D'animo col cazzo.
Ecco, vedi. Giulia, secondo me le dieci parolacce
basta, finite.
Ormai
no, adesso diventa una borghesuccia.
Ecco, quindi ti adegui appunto al contesto.
Esatto, sì, mi sono messa anche con le gambe accavallate.
Complimenti.
Così siamo. Grazie mille, amore.
E a un certo punto il saggio cita una pittrice nata più o meno a metà 800, che è stata davvero pittrice, quindi di professione.
L'ha fatto di professione. Metà 800 hai detto?
Sì, dobbiamo arrivare a metà 800.
Siamo un po' così.
È così che...
Però dai.
Però è un buon esempio, un bel esempio, perché non è molto conosciuta, almeno di sicuro io non la conoscevo prima di leggere questo saggio.
Zero.
E sto parlando appunto di Rosa Bonheur, una pittrice francese, che però è diventata famosa anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America, quindi diventa molto conosciuta. E lei in effetti diventa anche emblema del femminismo, quando appunto nasce proprio il movimento. E la cosa che la differenzia, come dicevamo, da tutte le altre, quelle che abbiamo citato prima, è stato il fatto di aver ricevuto dal Regno di Francia il titolo di ufficiale della Légion d'honneur. Allora, questo è un approfondimento che bisogna un attimo fare da un punto di vista storico, perché durante il regno napoleonico, quando appunto c'era Napoleone al comando, chi contava davvero per la nazione, cioè che aveva fatto qualcosa di straordinario, riceveva questo merito, questo titolo della Légion d'honneur. E quindi poteva essere sia qualcuno che aveva primeggiato nell'ambito dell'esercito, comunque del combattimento, e sia qualcuno che invece si era fatto, cioè, aveva fatto carriera e si era fatto distinto per meriti, che ne so, scoperti in ambito scientifico, in letterario, e oppure in ambito artistico. E lei è la prima donna, cioè in generale, a ricevere questa Légion d'honneur, e come pittrice, cioè quindi proprio ha stravinto alla grande.
Mamma
tutto.
Mamma mia, un bello switch,
sì,
importante.
direi che è questo è un buon emblema che si può anche elevare a emblema femminista, a differenza di altri che poi vengono prescelti come, insomma, figure, quindi, cioè, che non trovo molto corretta l'associazione col movimento femminista, però in questo caso direi proprio di sì. Lei sì, certamente era nata in un contesto che le permetteva di svolgere insomma questo come sua professione, perché non è che tutti potessero farlo. E lei cresce e trascorre molti anni in campagna, e quindi ha contatto con la natura, e in effetti ciò che predilige come soggetti delle sue opere sono gli animali. Quindi lei dipinge molto spesso soggetti animali, come appunto il suo stesso ritratto che la vede vicino a una mucca, quindi lei proprio aveva questa passione per gli animali. E ciò che poi tra l'altro la distingue rispetto a molte altre donne della sua epoca è che lei la definivano un mancato maschio. Cioè lei teneva sempre i capelli corti, fumava i sigari con il padre, con gli amici del padre, aveva una compagna già dall'età di 14 anni, ha questa compagna e cioè amerà per sempre donne diverse. E tra l'altro la sua compagna che incontra nel 1837, anche lei diventa pittrice, quindi sono due pittrici che si amano. E nonostante questo, la sua vita, insomma, molto all'insegna dell'eccentrico, non fa scandalo. Cioè fa più scandalo il fatto che lei raggiunga questo titolo alla Légion d'honneur piuttosto che tutto quello che faceva, che se ne fregava delle convenzioni fondamentalmente. E pensa che addirittura a un certo punto deve chiedere l'autorizzazione per vestirsi da uomo quando va alla fiera del bestiame a indossare il pantalone, quindi deve chiedere l'autorizzazione, che era appunto autorizzazione al travestimento di abbigliamento maschile. Bisognava rinnovarla alla prefettura di Parigi. Ma cioè, incredibile, ragazzi. È vero, è tutto vero, succedeva.
No, non sapeva proprio nulla, cioè una totale ignoranza di questa.
Però vedi, ciò che mi ha colpito, beh, intanto è che comunque i suoi soggetti fossero animali, comunque è una cosa un po' eccentrica anche questa di per sé. E poi che lei proprio se ne fregasse altamente di tutto, cioè lei faceva quello che voleva, perché ne aveva anche la possibilità, di certo, perché sappiamo che alla fine il contesto, il momento e tante cose devono essere favorevoli, però sti cazzi.
Però ben venga, cioè devi avere dentro di te il fatto di saperla sfruttare questa cosa, nel senso che era così, purtroppo, cioè non potevi affermarti liberamente se volevi farlo, però c'è anche da dire che dentro di te devi avere quel carattere che ti porta a dire se lo posso fare lo faccio proprio al meglio che posso, sì, fino in fondo.
Alla faccia di tutti, tra l'altro, diciamo un personaggio da riconsiderare e anche direi per tutti noi da scoprire.
Sì, perché, è vero,
perché è veramente
un bello spunto
secondo me. E invece io ti volevo chiedere, appunto, dopo andando avanti nel tempo, abbiamo detto qui siamo già verso fine 800, poi alla fine la sua morte, e dal 900 in poi le cose cambiano radicalmente,
sì, emergono tante di quelle figure femminili,
sì, vabbè, perché appunto
900, se ti dico poetessa, diciamo Alda Merini,
ecco,
insomma,
appunto, esatto, cioè lì anche nell'ambito della scrittura, della letteratura e della poesia emergono moltissime figure di donne che anche in quel caso abbiamo citato anche in realtà poco tempo fa, perché quando sei stata qui abbiamo parlato anche di Natalia Ginzburg.
Sì, esatto.
E poi chiaramente possiamo citare Patrizia Cavalli e moltissime altre poetesse.
Però secondo me, ecco, Alda Merini, come dicevamo oggi mentre pranzavamo il nostro l'autopasto solito.
Sì, proprio l'auto.
ci sono alcune persone in generale, maschio o femmine che siano, nei vari contesti da considerare, che sono meritevoli di essere emblemi, simboli, perché alla fine siamo in una società,
ecco, brava,
senza la quale, cioè senza aspetta che elaboro nella testa, se non c'è simbolo in questa società, se non hai qualche cosa da seguire, qualche modello da seguire, non sai proprio da che parte girarti. Inutile dire che non è così, perché è così.
Ma è vero.
Quindi,
però,
se io ti dico
è una
poesia
cosa che accomuna un po' tutte...
italiana 900, è Alda Merini per me.
Ecco, appunto,
per
sì,
esempio.
Ecco,
è bello,
è quello che vogliamo anche trasmettere verso il finale di questa puntata, è che appunto nella storia, in ogni rivoluzione, in ogni cambiamento, c'è sempre qualcuno che ha dato il là. E questo non significa che non ci siano state
o ha dato
figure,
il là oppure no,
ora
diciamo,
chiude in sé tante,
sì,
altre,
esatto,
cose, tante
che
altre
ti permettono di individuarlo come un leader anche inconscio, no?
Sì,
da parte sua
del
di essere emblema
di un cambiamento, comunque di qualcosa,
di un movimento, qualsiasi cosa
di un
sia
movimento. E quindi il fatto, appunto, tante volte di a tutti i costi ricercare delle conferme, anche quando non sono attinenti magari all'argomento che vuoi affermare, molte volte ti devia, cioè ti porta fuori strada. Secondo me è piuttosto, appunto, valorizzare tanto ciò che effettivamente di buono c'è stato e puntare chiaramente a un miglioramento.
Sì, fino a che poi magari neanche le nostre figlie,
non
forse nipoti e pronipoti,
non ci sarà nemmeno più bisogno di dire nient'altro.
Esatto, anche loro vedranno l'uguaglianza totale, però io sono fiduciosa, nel senso, proprio come dicevamo in apertura della puntata, ho cominciato a sentire cose diverse, e anche se, non so se preferisci che io lo dica alla fine oppure adesso, cioè proprio in conclusione.
No,
però
secondo me se devi dire qualcosa devi tenerlo...
Te lo tengo alla fine, però è molto pertinente, insomma, quello che ti sto dicendo. Quindi magari dopo te lo riporto.
Questa, sì.
Però ho visto un altro atteggiamento rispetto alle cose. Finalmente un altro atteggiamento.
Ecco, quindi questo è anch'io, sono d'accordo, anch'io l'ho visto. Vedo un altro,
spero
nei confronti...
Esatto, nei confronti di certe tematiche.
Certe tematiche.
Spero che si continui su questa strada.
Anch'io.
Perché
anch'io
è quella giusta,
quella sono giusta, contenta molto.
Più o meno, dai.
Di sicuro avremmo potuto fare molto e molto prima, però l'importante è che
cose
cambino.
Esatto, non importa, è inutile che altrimenti, se dobbiamo riagganciarci e riallacciarci al passato e dire quello che non è stato giusto nel passato, non ne usciamo più.
Non
è meglio
più
costruire su quello che abbiamo, è poco, pochissimo, però qualcosa c'è.
Un punto di partenza. E appunto, e per concludere anche il mio intervento riguardo la storia dell'arte, ti posso invece dire che nel Novecento chiaramente cambia l'arte, cambia la percezione anche dell'opera d'arte, di conseguenza anche in questo caso nascono molte figure femminili che emergono, e tra le tante che emergono io volevo citare almeno Anna Och, Beh, perché so che non nemmeno questa artista è molto conosciuta da tutti, a meno che qualcuno non sia appassionato di arte. E comunque anche lei molto attiva nei primi anni del Novecento, quindi appunto anni che risalgono poi allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, è attiva a Berlino, quindi in una Germania che già si preparava a dei conflitti che poi chiaramente l'avrebbero devastata e cambiata per sempre. Lei in tutto questo è una delle prime a inventare la tecnica del manifesto stile pubblicitario, stile collage. I suoi manifesti sono molto spesso una critica alla società, quindi con questi elementi che criticano la società della Germania del suo tempo.
Sì, qualcosa mi ricordo vagamente.
Criticano il ruolo della donna, che molto spesso viene rovesciato nelle sue opere, quindi appunto la donna che sostiene l'uomo e non il contrario, la donna che non sta più in cucina con il coltello, ma che con questo coltello taglia il ventre di questi panzoni e che le vogliono comandare. Quindi c'è questa rivolta proprio del genere femminile e anche critica sociale molto spiccata, quindi Anna Och assolutamente da ricordare. Poi vabbè, abbiamo Merritt Oppenheim, che nonostante lei fosse la musa ispiratrice del 90% degli autori e degli artisti del suo tempo, lei produce anche delle opere, delle piccoli oggetti object che tanto erano in voga a quel tempo, che anche in questo caso ribaltano un po' la figura della donna in piattino e tazzina, proprio perché
sì,
una
mi ricordo
dei
quella
suoi oggetti
era bellissima,
e la tazzina in pelliccia, quindi appunto c'è questa tazzina e questo cucchiaio ricoperti di questa pelliccia che quindi rendono impossibile il bere il tè da questa tazzina. E poi cioè, che è una sorta di spunto per dire, cioè non è che noi donne insomma siamo solo da tazzina a tè e spettegules la mattina, ecco. E poi c'è invece un'altra opera nella quale si rovescia anche in questo caso la percezione della donna in cucina, che cucina per l'uomo, e anche con un altro object, quindi che vi invito insomma ad andare a vedere, perché spiegarveli sarebbe riduttivo. E quindi appunto poi nel Novecento ce ne saranno molte molte di più di artiste donne che insomma hanno cambiato poi la storia dell'arte. Quindi niente, volevo concludere dicendo queste due cose. Io adesso, prima di salutare, lancerei la penultima canzone, perché poi sul finale lanceremo l'ultima, ma la faccio lanciare a Jules perché l'ha scelta lei.
Allora, proprio una cosa un pochino leggera rispetto insomma.
Beh, dai, ci
stava. E quindi io vi lascerei e proporrei a Nina, se sei favorevole,
volentieri, tutto quello che vuoi,
una grande Avril Lavigne con Girlfriend.
Dopo questo respiro, tra l'altro sì, un po' pop anni 2000.
Mamma mia, che nostalgia.
Direi
meravigliosa.
Sì, direi sì. Io direi che stiamo per concludere.
Siamo in chiusura
e io ora, lo faccio ora, che così poi lascio spazio in questo momento di ultima riflessione a Jules, che insomma le lascio spazio perché se lo merita questa cosa che vuole leggerci. Io vi ringrazio come sempre per averci ascoltato e vi ricordo che andiamo in onda ogni giovedì sera dalle 9 alle 10, dalle 21 alle 22, e poi invece per chi ci volesse ascoltare sempre comunque le nostre puntate, le mie puntate, ma anche poi appunto sono anche un po' di Jules, trovate Maschi contro Femmine nel podcast di Samba Radio, ma anche su Spotify. E quindi io vi saluto intanto e vi lascio con Jules, e grazie anche a Jules.
Allora, grazie Anna. Quello che ci tenevo a leggere in conclusione di questa puntata è un post pubblicato da Carlotta Vagnoli, che è un'autrice, una scrittrice del 1987, quindi anagraficamente abbastanza vicina a noi, e l'ho notato e mi farebbe piacere leggerlo tutto.
Certo, assolutamente.
Perché mi è piaciuto innanzitutto quello che ha scritto, dalla prima alla quindicesima slide del post su Instagram, ma anche per la partecipazione, per la condivisione, per i commenti scritti sotto, e quindi questo mi ha fatto dire: ah, forse ci stiamo avviando. Allora, per non perdere troppo tempo,
vai pure.
Lo leggo. Martiri un cazzo, siamo furiose. Nella giornata che pulisce la coscienza e solleva dalle responsabilità, basta poco per rendervi puri. La foto di una scarpetta rossa o una accozzaglia di retorica democristiana strappa lacrime. Io provo rabbia. Una rabbia cieca che consuma ogni energia, che lascia stremati. Provo rabbia perché so che gli altri 364 giorni dell'anno lo sport preferito di questa collettività è chiudere un occhio. Si chiude un occhio quando si invita un abuser nei circoli di sinistra, perché tanto quello è un compagno. Si chiude un occhio quando si dedica un evento culturale a una vittima di femminicidio e si invita un uomo a processo per gravi lesioni e violenza domestica. Si chiude un occhio quando si tratta di essere coerenti e accogliere davvero le voci delle sopravvissute, perfino quando sono nostre amiche. Si chiude un occhio quando si pensa che tanto non c'è niente da fare, non siamo mica noi colpevoli di questo fenomeno. Si chiude un occhio quando l'abuser è in famiglia o è nostro amico. Si chiude un occhio quando si ripete, davanti alla rabbia di una sopravvissuta, che non sono quelli i modi giusti, che non ci è simpatica, che non è quello il tono da avere, perché così non è accomodante. Non invoglia nessuno ad abbracciare la causa, come se dovessimo vendertela la causa, come se dovessimo convincervi, come se fossimo agenti immobiliari che cercano di piazzare case distrutte continuando a sorridere. Si chiude un occhio quando la donna maltrattata è straniera e il suo nome non figura sui giornali, come se fosse qualcosa di scontato, una più, una meno. Si chiude un occhio quando si danno pacche sulle spalle agli amici mentre passa una tipa per strada e le si fischia dietro. Si chiude un occhio quando si tace su una questione che vive, sopravvive e diventa immortale proprio grazie all'omertà. Si chiude un occhio quando si sfrutta la voce delle sopravvissute per vendere i libri e poi, quando queste si schierano contro contraddizioni e ingiustizie, si dà loro delle rinni, come nella migliore tradizione protofascista. Mi fa sorridere quando un gruppo di donne, solitamente transfemministe, viene appellato con il termine rinni, perché, per ironia di una sorte disperata, non penso che esista termine migliore per indicare lo stato d'animo che condividiamo quando si parla di violenza maschile contro le donne. Perché non siamo martiri, siamo furiose. Siamo mosse da rabbia e vendetta per tutto quello che ci è stato fatto, per tutto quello che è stato e viene fatto alle nostre sorelle, per il silenzio, per le scelte che strizzano l'occhio a un sistema patriarcale che ci vuole mute, isolate, in ginocchio, per la colpevolizzazione nei modi e nei toni, ignorando i temi, per la memoria corta che vi impedisce di ricordare i nomi di quelle che non ci sono più, per la totale assenza di polso nel dire no, non si fa così ai vostri simili, per la disarmante incapacità di tenere la barra dritta e supportare la lotta in anni in cui la politica ci vuole trascinare indietro nel tempo e schiacciare ancora di più, per la superficiale pretesa che si sia sempre martiri, sempre sottomesse, sommesse, singhiozzanti. Eppure noi siamo incazzate. Avevamo detto bruciamo tutto, perché solo così potremo ricostruire nuovi sistemi, nuovi modi più sicuri di vivere gli spazi, nuovi rapporti scevri dal potere sessista e patriarcale. Ma quando abbiamo rivendicato le nostre parole non vi andava più bene. Il vostro delicato ego democristiano ha traballato. Ma noi non ci muoviamo di un millimetro e mi sembra evidente che non abbiamo intenzione di scendere a compromessi. Non siamo martiri, siamo incazzate. Se non siete pronti ad accogliere questa rabbia, verrete giù insieme alle pareti della casa che stiamo smantellando. Grazie.
Quanto forte ti pensavo, che quasi non respiravo. Dammi un goccio in più, Maria. Non può fare così male. E quanto forte ti ascoltavo. Yeah.
faccio in più, Maria. Non può fare così male. E quanto forte ci speravo. E quasi mi vergognavo. Dammi un colpo in più e va via. Che sai fare anche più male. E agli uomini che ho amato ho confessato il mio segreto. Chi fosse stato, ma che ancora lo volevo, tanto me l'avrebbero donato, perché troppo innamorati tutti quelli con cui sono stato. Io guardavo ad uno come te, ad uno come te, e tu per me eri luce, luce nel cielo blu, oh, oh, cielo blu, oh, oh.
Yeah.